tutto in una notte, 17 novembre 1993, l'ultima notte di un vecchio sistema, di una vecchia Europa, l'ultima notte delle qualificazioni europee ai mondiali a 24 squadre. Questo cosa vuol dire? Che ci sono meno posti per le qualificate e anche meno squadre, perché per esempio l'Unione Sovietica non si è ancora dissolta del tutto, la Jugoslavia, che non partecipa alle qualificazioni per USA 94, non si è ancora sparpagliata nelle varie Croazia, Slovenia, Bosnia, eccetera. E la Cecoslovacchia, che si è separata politicamente a Capodanno del 93, dividendosi in Repubblica Ceca e Slovacchia, è ancora unita per la sua ultima notte, Belgio-Cecoslovacchia appunto. Qualificazioni mondiali USA 94 è un vecchio sistema in cui la nazione detentrice è già qualificata di diritto al mondiale successivo, quindi la Germania c'è già ai mondiali, ma poi tutto in ballo, tutto aperto e la notte cambierà per sempre il destino calcistico e non solo di almeno 5 persone diverse: Dino Baggio, David Ginola, Santiago Cañizares, Paul Bodin e Davide Gualtieri. Forse questi ultimi due non sono così conosciuti, ma scoprirete chi sono. Ci sono solo 4 squadre europee già qualificate prima dell'ultima giornata. La prima, incredibilmente, è la Grecia, che a un mondiale non c'è mai andata, eppure è stata la prima a qualificarsi nel suo girone. La seconda è la Russia, che non è più l'Unione Sovietica, non ha più CCCP sulle magliette, non ha più la falce e il martello nella bandiera, ma si è qualificata, una squadra anche forte, con tanti giocatori che giocano all'estero, sono andati a giocare già da tempo oltre cortina. E poi si sono qualificate due grandi nazionali scandinave, la Norvegia, che incredibilmente è seconda nel ranking FIFA, una squadra fortissima, pur non avendo praticamente tradizione, ha battuto l'Italia alle qualificazioni agli Europei 92 e è arrivata davanti per esempio all'Inghilterra, come vedremo tra poco, e poi la Svezia, che invece è una grande squadra, che arriverà terza ai mondiali 94 e ha giocatori di assoluto spessore come Thomas Brolin, Anderson, Martin Dahlin, Klas Ingesson, tutti che giocano o giocheranno in Italia. E tutte le altre però sono ancora in ballo: l'Italia, la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, il Belgio, la Danimarca, campione d'Europa, sono tutte in ballo e tutte aspettano il loro ultimo valzer, che coincide per tutte la sera del 17 novembre 1993. Capitolo 1. L'Inghilterra. L'Inghilterra è quasi in mezzo a una strada, perché è quasi fuori, è dietro al girone dominato, già vinto appunto dalla Norvegia, e al secondo posto c'è l'Olanda, a cui basta pareggiare in Polonia, Polonia che non è nemmeno lontanamente quella di oggi, per andare in America. In Inghilterra allora cosa deve fare? Deve battere con 7 gol di scarto San Marino e sperare che l'Olanda perda in Polonia. L'impresa è talmente disperata che alcuni tabloid inglesi hanno promesso 20.000 sterline ai polacchi se vincono contro l'Olanda. I polacchi che hanno rifiutato sdegnosamente questa offerta. L'Inghilterra, che era arrivata in semifinale ai mondiali 90 e che adesso è quasi fuori, allenata da un CT che non ha alcuna simpatia presso i suoi tifosi e presso i tabloid sempre morbidi, tabloid inglesi. Graham Taylor è il CT che dopo l'eliminazione agli Europei 92 si è beccato un fotomontaggio ingiurioso da parte del Sun, uno dei peggiori tabloid spazzatura inglese, che gli ha messo la faccia in primo piano e sopra la testa una rapa. Il suo soprannome diventa appunto Testa di Rapa o Turnip Taylor, come lo chiamano in Inghilterra, un pessimo fotomontaggio che però dà l'idea di quanto poco sia amato questo CT, che deve vincere con 7 gol a San Marino. Si gioca a Bologna, non proprio San Marino, perché ci vuole uno stadio più grande per ospitare i tifosi inglesi, che però sono gli unici che vanno allo stadio quella sera. Il Dall'Ara è quasi totalmente vuoto, tranne 2000 tifosi, uno spicchio di tifosi inglesi che riempie le tribune vuote e gelide del Dall'Ara. Ma il colpo di scena dietro l'angolo, perché calcio d'inizio per l'Inghilterra, che deve partire forte perché deve fare 7 gol almeno. Palla indietro a Stuart Pearce, che sbaglia completamente il retropassaggio per David Seaman, e la palla arriva all'ultimo dei giocatori in campo, Davide Gualtieri, che è un dilettante, che dopo 8 secondi.3 porta in vantaggio San Marino. San Marino 1, Inghilterra 0, il gol più veloce della storia delle qualificazioni mondiali, e lo sarà per ancora 24 anni, finché nel 2017 Christian Benteke in un Belgio-Gibilterra abbasserà il record di 2 decimi di secondo. È un risultato sconcertante, grottesco, farsesco, è una farsa. Stiamo perdendo contro San Marino, dicono i telecronisti della BBC. fissi. L'Inghilterra è sotto shock e ci mette mezz'ora per pareggiare contro San Marino, poi vincerà 7-1, quindi non riuscirà a vincere nemmeno con di quei 7 gol di scarto che servivano, ma tanto l'Olanda ha vinto 3-1 in Polonia. L'Inghilterra è fuori nella maniera peggiore, tant'è che nella derisione degli scozzesi, degli irlandesi, tant'è che quando 2 anni dopo sarà la Scozia ad andare a giocare a San Marino, i migliaia di scozzesi che arriveranno avranno tutti la stessa t-shirt, Davide Gualtieri 8 seconds, e quando vedranno il vero Gualtieri che giocherà contro la Scozia non potranno fare a meno di offrirgli litri di birra gratis, perché insomma è un eroe nazionale come William Wallace per loro. La Scozia non andrà nemmeno ai mondiali 94, ma questa è un'altra storia. L'Inghilterra è fuori ed è soltanto la prima delle notizie shock di quella serata che è appena iniziata, e si va al capitolo 2. Se l'Inghilterra piange, il Galles è in fermento, perché il Galles ai mondiali non ci va dal 58, era la squadra con leader il grande John Charles, grande centravanti della Juventus anni 50 e 60, che era uscita ai quarti di finale battuta 1-0 dal Brasile, gol di Pelé, 1-0 Pelé, per il Galles è quasi un onore aver perso contro una delle squadre più forti di tutti i tempi. Non c'è più tornato il Galles, allora, nemmeno lontanamente ai mondiali, ma questa volta è diverso. Questa volta il Galles è al centro di 2 generazioni, la vecchia e la nuova, che insieme formano una bella squadra. La vecchia generazione è quella di Ian Rush, il vecchio leone coi baffi che era passato anche dalla Juventus, che è ancora il numero 9, quella sera indossa la maglia numero 9. Poi c'è Mark Hughes, l'attaccante già brizzolato che però è squalificato, oppure il portiere Neville Southall, 35 anni, portiere dell'Everton da almeno un decennio, che qualcuno vuole sostituire perché sembra un po' già vecchietto, passato di moda. Southall però dice no, io sono ancora un portiere degno della maglia da titolare del Galles. E poi la nuova generazione, il più forte di tutti i tempi, forse calciatore gallese, Ryan Giggs, che ha già iniziato a fare miracoli e magie con il Manchester United, e poi un cervello di centrocampo che sarà elemento fondamentale della Premier League per almeno 10 anni, ovvero Gary Speed, Newcastle, Bolton e non solo. Però alla fine di questa serata Dion Saunders, che di quel Galles è la seconda punta, dirà: io ho giocato almeno 800 partite in carriera, ma la sensazione di dolore che ho provato la sera di Galles-Romania non l'ho mai provata. Sono in 4 squadre per 2 posti, l'altra partita di girone è appunto Belgio-Cecoslovacchia. Al Belgio basta un pareggio per andare in America, e siccome il Belgio è una delle squadre più sparagniene e più tatticamente furbe del calcio europeo, fa 0-0 e passa, e la Cecoslovacchia saluta per sempre, non soltanto calcisticamente ma anche per sempre politicamente. Galles o Romania, quindi. Al Galles serve una vittoria in casa, dove non perde dal 1910 a Cardiff davanti a 40.000 persone. La Romania però è una delle squadre più sgamate di tutta Europa, una squadra che non ha l'atletismo del calcio britannico ma ha furbizia, talento, tocco, passo, ritmo. Il fuoriclasse numero 1 è Gheorghe Hagi, la cui traiettoria calcistica in quei primi anni 90 è incredibile. Real Madrid, Brescia, Barcellona. Erano gli anni in cui si passava anche da Brescia per venire a giocare in Italia. Perché? Perché il Brescia lo allenava Mircea Lucescu, il grande guru del calcio rumeno, che aveva portato a Brescia non solo Hagi ma anche Raducioiu e Sabau. Raducioiu c'è in quella squadra, gioca nel Milan, gioca nella Valencia Miodrag Belodedic, il grande capitano della Stella Rossa, campione d'Europa nel 91, che poi dopo la guerra nei Balcani si è trasferito in Spagna. Gioca a Bruges Dorin El Munteanu, un grande mediano, gioca ancora in Romania ma andrà a giocare in Premier League Ilie Dumitrescu, altro grande campione offensivo. Beh, la Romania è molto forte e va in vantaggio, infatti, con un tiraccio di Hagi da fuori area, su cui Southall, nonostante tutti i suoi proclami di valore, si fa passare la palla sotto le braccia. 0-1 all'intervallo, sembra finita, ma mai sottovalutare una squadra britannica quando gioca in casa. Infatti il Galles torna in campo nella ripresa trasformato e comincia a tempestare di cross, lanci lunghi l'area del rigore rumena e pareggia al 60esimo proprio con Saunders. 1-1, manca ancora mezz'ora, tutto è ancora possibile, e l'euforia, l'entusiasmo è tale che il Galles dopo 2 minuti con Gary Speed si procura un calcio di rigore generoso ma non inventato. Il Galles ha la palla per andare in America. Sulla BBC stanno trasmettendo San Marino Inghilterra, appunto, ma siccome la partita è già abbastanza inutile, girano, switchano sul rigore del Galles. Quindi tutto il Regno Unito guarda il rigore più importante della storia del Galles, che aveva ricevuto quella mattina telegrammi di incoraggiamento da Lady Diana, da John Major, il primo ministro inglese, da George Best, che non era mai andato ai mondiali con l'Irlanda del Nord e quindi sperava che almeno i gallesi più forti riuscissero a esaudire questo sogno. Chi lo tira questo rigore? Il rigore più importante della storia del Galles? Beh, potrebbe tirarlo Giggs, potrebbe tirarlo Rush, potrebbe tirarlo lo stesso Saunders, ma lo tira lo specialista del Galles, che è il numero 3, è un giocatore che non ha il curriculum di questi che vi ho appena citato. Si chiama Paul Bodin, gioca allo Swindon Town, squadra che è stata appena promossa da qualche mese in Premier League dopo uno spareggio clamoroso a Wembley contro il Leicester, vinto 4-3, rigore decisivo proprio di Bodin a 5 minuti dalla fine. Bodin è il rigorista del Galles, ne ha tirati 3, con la nazionale li ha segnati tutti e 3. È il migliore che può tirare quel rigore, il working class hero del Galles. Se lo segna diventerà un eroe nazionale, ma la responsabilità è tanta. Prende la rincorsa, tira attraversa e la palla finisce lontano. E il Galles qualcosa sente morire dentro, la partita è ancora in bilico in teoria, basterebbe un gol, ma la Romania prende coraggio e fa invece gol, come spesso avviene. Negli ultimi minuti con Raducioiu, ancora un errore di Southall, vero peggiore in campo del Galles. 2-1, Romania ai mondiali, Galles fuori, e muore qualcosa in un popolo, l'applauso certo, il ringraziamento, ma ancora una volta un pugno di mosche. Il Galles non c'è più tornato ai mondiali, nemmeno in futuro. Il CT di quella squadra, Terry Yorat, ha una situazione particolare, gli scade il contratto il giorno dopo, naturalmente gli sarebbe stato rinnovato in caso di qualificazione ai mondiali, ma non c'è la qualificazione e quindi la delusione lo assalirà, lo travolgerà qualche ora dopo alle 4 del mattino da solo nella sua camera d'albergo. Quando si sveglierà, si siederà in poltrona e scoppierà a piangere e dirà: lì ho capito davvero che cosa ci eravamo lasciati sfuggire. E questa è la legge dello sport: si vince insieme ma si perde e un po' si muore anche da soli. Avete visto Nel nome del padre, un film bellissimo che esce proprio nel dicembre 93, un mese dopo i fatti che vi sto raccontando. È un film che racconta la storia vera di un gruppo di ragazzi nordirlandesi che vengono accusati ingiustamente di aver organizzato una strage terroristica in un pub di Guildford in Inghilterra e vengono messi in carcere per 15 anni prima che poi si scopra che sono innocenti. C'è la colonna sonora degli U2 e sui titoli di testa, con la musica di Sinéad O'Connor, c'è un pub che salta in aria, e questa era la triste normalità degli anni 70, 80 e anche un po' 90 nell'Irlanda e nell'Irlanda del Nord. Perché dico questo? Perché un mese prima, ottobre 1993, salta in aria una pescheria a Shankill Road, una strada di Belfast, dove l'IRA aveva organizzato un attentato per colpire i vertici dell'UDA. Chi sono l'IRA e l'UDA? Beh, meglio spiegarlo. L'IRA è il partito, per così dire, visto che sono tantissimi gli atti terroristici organizzati dall'IRA, che si batte per la riunificazione dell'Irlanda del Nord, l'Ulster, e l'Irlanda del Sud, l'EIRE, e si contrappone all'UDA, che invece sono unionisti, ovvero vogliono rimanere fedeli al Regno Unito. È una guerra civile vera e propria che provoca decine di morti per tutti gli anni 70, 80, 90, un periodo molto lungo che in Irlanda viene chiamato The Troubles, gli scontri, ma ben altro che scontri, molto di peggio. Per rappresaglia alla strage di Shankill Road della pescheria, l'UDA uccide una decina di civili cattolici nelle settimane successive e si arriva al 17 novembre 93, quando, incredibile ma vero, in calendario c'è Irlanda del Nord Irlanda a Belfast. L'Irlanda del Nord è già eliminata dal mondiale, ma invece vuole rovinare la festa agli irlandesi del sud, che sono definiti mercenari perché molti di loro giocano in Premier League, sono andati ad arricchire con i soldi della Premier League, e vogliono rovinare loro la festa. Invano l'Irlanda, che è allenata da un inglese, Jackie Charlton, fratello del grande Bobby Charlton, invano chiede di spostare la sede, almeno non fateci giocare a Belfast, fateci giocare a Manchester, a Wembley, in Italia addirittura. L'UEFA però era immovibile. Oggi l'UEFA su queste cose ci va molto più cauta, perché per esempio sapete che le squadre russe e ucraine non possono mai finire lo stesso girone, ma allora evidentemente non c'era questa sensibilità. Contemporaneamente, dall'altra parte d'Europa, a Siviglia, si gioca una partita importantissima, Spagna-Danimarca, e lo stesso girone. La Spagna deve vincere contro i campioni d'Europa, la Danimarca, a cui invece basta un pareggio per andare ai mondiali. Ma non è così facile neanche quella situazione. Seguitemi. Alla Danimarca basta il pareggio, alla Spagna basta il pareggio se l'Irlanda non vince, all'Irlanda basta il pareggio se Spagna e Danimarca non pareggiano, l'Irlanda è fuori se perde, la Spagna è fuori se perde, a meno che non perda anche l'Irlanda. Non ci avete capito niente, immagino, ma siccome siamo su YouTube potete tornare indietro e risentire, io vi aspetto qui, non mi muovo. Eccoci, oh, avete fatto. Bene, Spagna e Danimarca, insomma, la Spagna è una squadra non esattamente simile alla Spagna che abbiamo in mente oggi, che è molto più votata al possesso, alla qualità del gioco, alla tecnica, al tocche. Non ha nemmeno i ragazzi puliti alla Morata, alla Fernando Torres. Guardate l'inno nazionale, guardate le figurine Panini della Spagna dei primi anni 90. È una squadra di bandidos, di personaggi usciti da un film di Almodóvar. Guardate le facce di Caminero, di Luis Enrique, di Nadal, che è lo zio di Rafa Nadal, tennista. Zubizarreta, il CT Javier Clemente, è uno dei più ostruzionisti allenatori di Spagna. Ha vinto negli anni 80, ma nella riprovazione generale con l'Atletico Bilbao, una squadra di carogne, la famosa entrata da dietro di Goicoechea su Maradona, ve la ricordate? Quello era l'Athletic Bilbao di Javier Clemente, che adesso però è CT della Spagna e vuole portare la Spagna ai mondiali, ma deve battere la Danimarca, campione d'Europa in carica. La città non è banale, perché Siviglia è la città talismano della Spagna, la città in cui la Spagna ha trovato un'impresa incredibile nell'83, doveva vincere contro Malta per andare agli europei, 84, a spese dell'Olanda, ma doveva vincere con 11 gol di scarto. Primo tempo 3-1, secondo tempo 12-1. Spagna qualificata con grandi accuse dei maltesi di avvelenamento, doping spagnolo, eccetera, le solite storie. La Danimarca non è Malta, però, e quindi è più difficile. Andiamo a Belfast, torniamo in Irlanda del Nord, dove il clima è terribile. Dirà Jackie Charlton, io sono nemmeno in Turchia ho provato un clima così ostile come quello che provai quella notte a Belfast. Filo spinato attorno al campo, polizia in assetto di guerra. Fate attenzione all'inno nazionale irlandese, sentirete abbaiare decine di cani in sottofondo. Il clima è questo, dirà Alan McLaughlin, uno dei mediani in Irlanda. Il posto più sicuro quella sera era in campo, il campo da calcio. Come spesso succede, queste partite sono noiosissime, bloccate dalla paura, dalla tensione, 0-0 per oltre un'ora, finché l'Irlanda del Nord passa in vantaggio con un gol di Quinn, un gran gol a 20 minuti dalla fine, e getta nel panico The Republic, come chiamano gli irlandesi del sud nel resto del Regno Unito. Serve un jolly, qualcuno che si inventi eroe per una notte. Beh, c'è Alan McLaughlin, che in nazionale ha segnato 0 gol, è un mediano, non ha alcuna qualità offensiva. Eppure riesce a trovare un jolly da fuori area incredibile con una rasoiata che finisce nell'angolino ed è il gol più importante della sua vita, perché sta facendo vincere, o meglio pareggiare, ma qualificare gli irlandesi a casa dei nordirlandesi e farli andare in America, dove è pieno di irlandesi. Tant'è che quando giocheremo Irlanda-Italia a New York nel 94, gara inaugurale del mondiale di USA 94, lo stadio sarà pieno di irlandesi a cui gli italiani d'America hanno venduto il biglietto a prezzi anche spropositati. Alan McLaughlin è morto lo scorso 4 maggio, era malato da tempo ai reni, e nel tweet di commemorazione sui social la federazione irlandese ha scritto: "We will always have that night in November", ti ricorderemo sempre per quella notte a Belfast di novembre. E questo, insomma, è il migliore forse dei testamenti per un calciatore irlandese. Poi è l'Irlanda e ai mondiali, Spagna o Danimarca, insomma. Se la Spagna non perde è dentro, ma non lo sa per il momento, Spagna deve vincere. E le cose si mettono malissimo, perché dopo 10 minuti Andoni Zubizarreta, portiere monumento del Barcellona, campione d'Europa, c'è oltre 100 presenze con la Spagna, sbaglia clamorosamente un passaggio e serve inavvertitamente Mikael Laudrup, che è suo compagno di squadra del Barcellona, ma quella sera è avversario, è danese, e allora per evitare guai peggiori deve stenderlo fuori area per evitare il gol. Cartellino rosso però per Zubizarreta, Spagna in 10 per 80 minuti in una partita che deve vincere e basta. Il secondo portiere della Spagna sarebbe Julen Lopetegui, attuale tecnico del Siviglia, ma è infortunato a una spalla e non è nemmeno in panchina. Tocca al terzo portiere, che è un ragazzo di 23 anni che gioca nel Celta Vigo, che non ha mai giocato in nazionale spagnola e quella sera deve giocare la partita più importante della Spagna negli ultimi 4 anni. Si chiama Santiago Cañizares, diventerà un grande portiere e recentemente sul suo canale YouTube ha raccontato che quando era bambino l'amore per il calcio, il colpo di fulmine per il calcio e per la nazionale spagnola gli era venuto proprio una partita di questo tipo. Aveva guardato da casa a mezzogiorno una partita drammatica che la Spagna vinse al Maracanã di Belgrado contro la Jugoslavia. Si giocava a mezzogiorno e lui aveva chiesto il permesso a suo padre di non andare a scuola per guardare quella partita. Adesso, 16 anni dopo, è in campo per giocare la sua prima partita con la Selección. La Danimarca è un po' a disagio, perché la Danimarca è una squadra molto forte, ma ha vinto l'Europeo nel 92 giocando quasi solo di rimessa. E adesso le basta il pareggio, ma devi attaccare, perché un uomo con un uomo in più per tutta la partita non sa bene cosa fare. Il primo tempo rimane in questa incertezza di idea, di approccio di entrambe le squadre e succede poco e niente. Cañizares fa un paio di parate, ma è tutto sommato ordinaria amministrazione. 0-0 all'intervallo e lo stadio Sánchez Pizjuán di Siviglia inizia a ribollire perché sente l'odore dell'impresa, della notte storica. Javier Clemente, che è un uomo molto pragmatico, anzi tutt'altro che come dire all'inseguimento di utopie o di reinvenzioni del calcio, raduna i suoi nell'intervallo e dice: ragazzi, qua la situazione è molto chiara, siamo uno in meno, la partita la dobbiamo vincere, l'unico modo per vincerla è con i calci piazzati, cioè un calcio d'angolo, una punizione, possiamo far gol, altrimenti non segneremo mai, quindi difendiamoci e vedrete che l'occasione capiterà. E l'occasione capita, al 61esimo giù di lì c'è un calcio d'angolo per la Spagna e qui entra in scena uno degli altri uomini del destino degli anni 90 spagnoli, José María Baquero, è un giocatore di spiccate più o meno qualità offensive che ha segnato un gol pesantissimo nella storia del Barça, il gol che ha fatto qualificare il Barcellona ai quarti di finale della Coppa Campioni 91-92, la prima Coppa Campioni del Barcellona, un gol di testa al Kaiserslautern che tira su per i capelli il Barcellona di Cruyff che stava per essere eliminato e quindi non si sarebbe forse mai parlato del Dream Team di Cruyff o forse nemmeno di quello di Guardiola successivo. È un gol chiave, un gol, una pietra angolare del calcio spagnolo e non solo degli anni 90 e Baquero è di nuovo in area di rigore a disturbare il portiere monumento del calcio danese, Peter Schmeichel. Gli dà un tocchetto con la spalla mentre la palla è già in area, lo sbilancia, Schmeichel perde il tempo, esce a vuoto e Fernando Hierro, che è il leader difensivo del Real Madrid, segna di testa a porta vuota il gol dell'1-0 Spagna e viene giù lo stadio Sánchez Pizjuán, che ancora una volta scopre di essere talismano della nazionale spagnola. 1-0 adesso tutti dietro, adesso davvero la Spagna diventa una corazzata inespugnabile. Qui Cañizares si inizia un po' a farsela addosso, perché se prima non si rendeva conto dell'importanza del suo ruolo, adesso è lui che deve difendere anche lui, tutti si affidano a lui. Per fortuna però la Spagna difensivamente è un bunker, sono dentro tutti i giocatori difensivi che possiate immaginare. Guardiola se la guarda dalla panchina quella sera la partita, non è notte per Pep Guardiola, è notte per gli Luis Enrique, i Nadal, gli Hierro e anche un po' i Cañizares. Se la Danimarca non riesce a raccapezzarsi e perde 1-0 ed è fuori, i campioni d'Europa sono fuori dal mondiale in una maniera davvero beffarda, sono stati truffati quasi in una maniera buona da questa Spagna che riesce sempre a farcela, arriverà ai mondiali fino ai quarti di finale e ce lo ricordiamo bene. I danesi protesteranno per il gol che a loro modo di vedere è irregolare perché c'è carica di Baquero a Schmeichel. Ci sarà un quotidiano danese il giorno dopo che pubblicherà in prima pagina una sola parola a caratteri cubitali: Chivery, furto. Per una volta è andata male a loro. Nel capitolo 4, beh, bisogna parlare dell'Italia, ragazzi. L'Italia di Arrigo Sacchi che è ancora in ballo, perché rewind, una settimana prima si gioca a Lisbona, Portogallo-Estonia. Partita importantissima, se il Portogallo vince con 4 gol di scarto può andare a giocare la gara decisiva a San Siro contro l'Italia con 2 risultati su 3, le basterebbe anche il pareggio. Ma i portoghesi, prima che nascesse un uomo a Madeira, non sono mai stati grandi attaccanti, e quindi finisce 3-0 Portogallo-Estonia, e Portogallo deve andare a vincere in Italia. Italia-Portogallo, 17 novembre 93, stadio San Siro. L'Italia si gioca tutto, l'Italia di Sacchi, l'Italia in cui in quel momento sta crollando tutto, sta crollando il vecchio sistema politico, nella Milano simbolo di Tangentopoli, e l'Italia in cui ci sono i processi di Mani Pulite in prima serata e fanno 5-6 milioni di telespettatori, gli interrogatori a Craxi, a Forlani, ai vecchi capi di partito. L'Italia in cui c'è uno striscione sugli spalti di San Siro, un po' populista forse, che però definisce bene lo spirito dei tempi. Questo striscione dice: in Italia due miti, Di Pietro e gli azzurri. Di Pietro è Antonio Di Pietro, uno dei magistrati del pool che indaga sulle tangenti a tappeto. Però Milano, nonostante stia votando in quei giorni un sindaco leghista per la prima volta nella sua storia, Marco Formentini, si stringe attorno alla nazionale al tricolore, e poi Milano è la città di Arrigo Sacchi, e quindi Arrigo, che ha fatto grande Milano, gli ha fatto vincere due coppe campioni, ha portato ai massimi livelli gente come Baresi, Maldini, Donadoni, Costa Curta, Albertini ci ha pensato Capello. In realtà non può voltare le spalle Milano ad Arrigo Sacchi. Il Portogallo è una buona squadra. Allena Carlos Queiroz, che ha preso in mano una generazione di fenomeni che nel 91 hanno vinto il Mondiale Under 20 a casa loro con 120.000 spettatori allo stadio da Luz di Lisbona contro il Brasile ai rigori. Ci sono almeno tre grandi giocatori in quel Portogallo: Paulo Sousa, il regista che verrà a giocare alla Juve, Manuel Rui Costa e Luis Figo, che però quella sera è in panchina. Al suo posto c'è un altro giocatore offensivo di buone qualità, veloce ma non molto prolifico, João Pinto, che giocherà tutta la partita. E poi ci sono altri giocatori di sostanza, come per esempio Fernando Couto, gran rissaiolo, difensore ricciolone, che vedremo anche in Italia, o l'ex juventino Rui Barros, un po' in declino, che sta svernando a Marsiglia. È una squadra esperta, una squadra che sa giocare ma segna poco, conclude poco. E infatti il primo tempo è proprio così, 0-0 con Portogallo che mena le danze, fa girare la palla, cerca un varco, ma noi abbiamo Baresi, Maldini e i nostri fenomeni della Serie A, e non passa nemmeno uno spillo. Però c'è un clima di tensione, di apprensione, perché basta un errore per rovinare tutto. Allora Arrigo Sacchi, che sta già vivendo le partite in quella fase della sua vita in maniera molto nervosa, molto cupa, molto malsana, con tanti gastriti, tanti dolori addominali per colpa dello stress, fa un discorso ai suoi giocatori e dice: dobbiamo decidere se vogliamo difendere lo 0-0 e qualificarci, oppure avere coraggio e provare anche a vincerla questa partita. Se vogliamo avere coraggio, facciamo dei cambi che mettano coraggio alla squadra. Così succede, esce un timido Giovannino Stroppa, un vecchio pallino di Sacchi dei tempi del Milan, ed entra Demetrio Albertini, e soprattutto entra in campo il nostro CT attuale, Roberto Mancini, che con Sacchi non ha mai avuto un grande feeling in nazionale, ma quella sera è decisivo. Perché a 20 minuti dalla fine di una partita molto bloccata e molto tesa, Mancini fa un'apertura, un cambio di campo che pesca Dino Baggio solo nell'area, nella metà campo portoghese. Dino scambia con Roberto, tiro respinto, rimpallo che torna a Dino, che a porta vuota di destro fa gol, e l'Italia è ai mondiali ancora una volta, sempre ai mondiali, come ci succede sempre da oltre 30 anni. Dino Baggio farà un grande mondiale e forse per molti sarà il miglior giocatore dell'Italia mondiale, sicuramente il più continuo, perché come ricorderete Baggio si accende solo dagli ottavi di finale in poi. Lui invece ci salva la pelle con la Norvegia nel girone e segna ancora con la Spagna, e non scende mai sotto il 7 come qualità e come rendimento. E l'Italia ce la fa, l'Italia riesce, come non le succederà un'altra serie di novembre sempre a San Siro nei decenni successivi, riesce a farcela, ed è una storia questa a lieto fine per la nostra nazionale, che arriverà, come sappiamo, in fondo, quasi in fondo, al mondiale americano. Ma adesso resta da raccontare la storia più incredibile, più atroce sportivamente, più insensata, inexplicabile, come dirà uno dei suoi protagonisti a fine partita, la storia della Francia. Il giro della Francia è il seguente: la Francia è seconda perché la Svezia è prima e già qualificata. La Francia basta a ottobre battere il fanalino di coda del girone, Israele, squadra che non ha mai vinto una sola partita in trasferta nella sua storia delle qualificazioni europee, per andare ai mondiali americani. La Francia non si è qualificata a Italia 90 e questa è una ferita aperta, ma una squadra fortissima. Papin, pallone d'oro 92, Eric Cantona, Youri Djorkaeff, tre campioni d'Europa, Marcel Desailly, Didier Deschamps che ha alzato la Coppa Campioni del Marsiglia contro il Milan a maggio 93 e Basile Boli che di testa ha segnato il gol che ha dato al calcio francese la sua prima Coppa Campioni della storia. Una squadra in grande ascesa, anche giocatori importanti come fra poco vi dico chi è. Però Francia-Israele è un bagno di sangue. La Francia è convinta di essere già passata sugli spalti del Parco dei Principi. Ci sono dei giornali che già celebrano la qualificazione in anticipo. Qualifié, dicono i giornali, ma invece no. La Francia è in vantaggio 2-1 fino a 10 minuti alla fine e poi prende due gol da Israele. Francia 2, Israele 3. C'è una canzone che diventa un incubo, si chiama L'Amérique, un cantante popolare francese, Joe Dassin, il ritornello dice più o meno l'America, l'America la voglio e l'avrò. Diventa un incubo perché poi quando le cose non riesci a tenerle subito diventa più difficile il secondo tentativo. Il secondo tentativo si chiama Bulgaria, una squadra che si era già data per spacciata durante Francia e Israele, invece scopre che ha ancora una possibilità e si prepara ad andare in Francia in assetto comando. È un gruppo che ha come miglior giocatore il fuoriclasse del Barcellona, Risto Stoichkov, ma ha tanti buoni giocatori. Kostadinov, Krasimir Balakov, Lechkov, il portiere Mikhailov. È una squadra molto furba, molto esperta, molto sgamata, per riprendere una citazione di qualche minuto fa. Vennero a cara la pelle a Parigi, con la Francia che ha tutto da perdere. Si gioca al Parco dei Principi, a Parigi, clima così così, perché in quel momento in Francia c'è una rivalità sotterranea tra due città, Parigi e Marsiglia, è una rivalità creata a tavolino anche da Canal Plus per sponsorizzare il prodotto Ligue 1, mettendo contro il Paris Saint-Germain e Marsiglia, rivalità sportiva che però fa leva su una rivalità storica tra le due città. E quindi quando Papin, che è nato a Marsiglia, e Cantona, che ha esordito anche lui in Marsiglia, vanno a giocare a Parigi, c'è sempre un po' di brusio, come quando l'Italia nel 90 andò a giocare a Napoli a semifinale, e lì anche un po' parteggiavano anche un po' per Maradona, lo stacco tra Roma e Napoli si avvertiva. E qui Parigi, il Parco dei Principi, è un po' freddo perché la prima volta è stata già delusa l'aspettativa del mondiale, adesso non faremo mica scherzi, no? Il CT francese è Gérard Houllier, allenatore che ricorderete, ottimo tecnico del Liverpool, di un giovane Gerrard o di Michael Owen che vincerà una Coppa UEFA, o del Lione di Juninho Pernambucano e dei suoi satelliti a metà degli anni 2000. 10 anni prima allena la Francia e la partita è una partita difficile perché, pur andando in vantaggio la Francia con Eric Cantona, non riesce nemmeno a rilassarsi che subisce il gol del pareggio da Emil Kostadinov di testa poco dopo la mezz'ora. Una storia nella storia quella di Kostadinov, perché è arrivato in Francia di nascosto, perché la Bulgaria si è dimenticata di provvedere ai visti per il viaggio in aereo di due giocatori, e quindi Kostadinov e Lyubo Penev, che è il figlio del CT, devono viaggiare in macchina, entrare di nascosto in Francia attraverso il confine tedesco, facendosi aiutare da due loro compagni che giocano in Francia, eludendo i controlli in maniera un po' rocambolesca, molto da Est Europa se vogliamo andare sugli stereotipi. Però adesso sono a Parigi e il risultato è 1-1. Secondo tempo è un lungo conto alla rovescia, i francesi non hanno voglia di attaccare, di provare a rischiare, si stanno davvero preoccupando perché ricordano Francia e Israele. Allora tutti guardano il cronometro, guardano in continuazione il cronometro che scorre all'indietro. Primo cambio di Houllier, fuori Papin, dentro David Ginola, giocatore di grande talento, gioca a Parigi, è il cocco del Parco dei Principi, è bello, è spigliato, è simpatico, ha tutto per essere odiato dal tifoso medio. Secondo cambio, un altro giocatore del PSG, Vincent Guérin, per congelare la situazione, e la Francia ci riesce perché non succede nulla nel secondo tempo. E si arriva al minuto 44 e 30, è un'epoca in cui non ci sono ancora i minuti di recupero extra large di oggi, si gioca al limite uno minuto, minuto e mezzo dopo il novantesimo se proprio si vuole essere fiscali, quindi la Francia deve tenere palla per un paio di minuti e poi partita finita e siamo in America. C'è una punizione per la Francia all'altezza del calcio d'angolo quasi, posizione ideale, devi soltanto toccarla e tenere la palla e far passare il tempo. Non devi fare altro. Sulla palla c'erano Guérin e Ginola. Guérin tocca la palla a Ginola e il cronometro in alto a destra della TV francese viene fissato con ossessività dagli spettatori in tutto il paese. 44, 34, 35, 36 e 37. Ginola tiene palla, invece di stare lì cambia gioco senza motivo. Un cambio di campo di 40 metri, forse cercando Cantona dall'altra parte, ma dall'altra parte non c'è nessuno. E il cronometro scorre, 44 e 43, 44. La Bulgaria riprende il pallone e in tre passaggi è già a centrocampo. E Penev lancia lungo in verticale e la Francia non fa il fuorigioco, non marcano. Sono tutti con la testa tra le nuvole e arriva Costadino che tira una mina fortissima tra palo e portiere sotto la traversa e al 44 e 58. Francia 1, Bulgaria 2. A Parigi la Francia è fuori all'ultimo minuto dell'ultima giornata. C'è una frase che diventerà un tormentone bulgaro, la ripeterà Stoichkov continuamente lungo il Mondiale 94. La frase è un'esclamazione in bulgaro del telecronista che esulta per il gol di Costadino. Dice Gospode Bulgarin, Gospode Bulgarin, Dio è bulgaro. Certamente sembra un miracolo questa cosa qui. I francesi sono sconcertati, in sovraimpressione sulla TV francese compare il risultato Francia 2 Bulgaria 1, nemmeno loro si sono resi conto che in realtà è al contrario, la realtà è rovesciata, Francia 1 Bulgaria 2, persino Deschamps, che è uno dei calciatori più tignosi e più caratteriali della storia del calcio francese, si mette le mani nei capelli, sono tutti disperati, dopo un minuto l'arbitro fischia la fine ma c'è un silenzio nel Parco dei Principi che non si è mai sentito prima in un campo di calcio francese. Il CT Ulier, livido in volto, fila direttamente agli spogliatoi ed è attesa naturalmente la conferenza stampa perché tutti si aspettano che si dimetta, non lo farà ma verrà licenziato qualche giorno dopo, ma dice delle cose che non si sono mai dette di un singolo giocatore. Ce l'ha con Ginola, si siede e dice: Ginola stasera ha lanciato un missile contro l'intera nazionale francese, ha commesso un crimine contro l'équipe de France. Sono parole pesantissime che lui ripete anche a freddo tanti anni dopo, durante la sua, dentro la sua biografia, scriverà che David Ginola è un salaud, un bastardo letteralmente. Ginola lo querelerà, ci sarà anche una battaglia legale. Ginola non avrà grande fortuna, come potete immaginare, presso l'opinione pubblica francese e nella sua carriera in nazionale, tant'è che di lì a poco emigrerà a giocare in Premier League e da lì non tornerà più indietro. Però, come è capitato all'Italia di Ventura, che poi è diventata campione d'Europa con Mancini 3 anni dopo, la Francia saprà risorgere dalle ceneri di questo cauchemar, di questo incubo. E la chiave dell'enigma è nell'uomo che si mette le mani nei capelli accanto a Ulier e il suo assistente, si chiama Aimé Jacquet, e avrà lui il compito di rifondare il calcio francese dopo questa umiliazione, e lo farà molto bene, tanto da vincere i mondiali a Parigi, quelli dopo nel 98 che la Francia organizzerà e ospiterà. E a Parigi non sarà più il Parco dei Principi lo stadio della Francia, ma Saint-Denis, e ci sarà anche uno Zidane in più, che male non fa per quella Francia multietnica moderna con i Thuram, i Carandot e tutti gli altri che conosciamo bene. Notti pazzesche come questa non ce ne sono più state nella storia delle qualificazioni europee, o forse no, chi lo sa, magari ce ne sarà qualcun'altra. Tutto in una notte, tutto insieme, tutto così drammatico da sembrare sceneggiatura, invece è tutto vero, tutto vero quello che accade il 17 novembre 1993.